This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Volevo chiederle se ci può svelare qualcosa sui progetti per il futuro. Che cosa, se già qualcosa in mente, un altro romanzo per esempio, oppure altre conferenze?
No, semplicemente a me è successo che, per colpa mia sicuramente, a un certo momento ho scoperto che stavo facendo troppi lavori insieme. Che stavo facendo il professore universitario, che già vuol dire molte cose, perché vuol dire insegnare e vuol dire fare ricerca. E poi mi sono trovato preso in pieno in una cosa che oggi viene proposta a tanti colleghi, a tanti studiosi e in particolare a tanti storici, e cioè di impegnarsi nella divulgazione, che oggi si fa in tanti modi che al tempo dei miei maestri qualche decennio fa erano completamente ignoti, dai festival ai cicli di lezioni di storia, ai programmi televisivi come quelli di Rai Storia. E per di più, siccome a me in realtà piace, è sempre piaciuto fare cose diverse e non fare sempre la stessa cosa, e siccome scrivere comunque fa parte del mestiere dello storico, da sempre, anche prima che si chiedesse agli storici di scrivere per il grande pubblico, quando si scriveva soltanto per i propri colleghi in gergo, però gli storici scrivevano. Il nostro mestiere è di raccontare le cose che abbiamo scoperto e di cercare di convincere delle conclusioni a cui siamo arrivati. Dato che scrivere fa parte del nostro mestiere, a me a un certo punto è piaciuto provare a scrivere anche in un altro modo, cioè scrivere romanzi. E tutto questo è molto divertente, ma è anche faticoso. E allora a un certo punto mi sono reso conto che potevo anticipare di qualche anno il pensionamento rispetto all'insegnamento universitario, e questo l'ho fatto esclusivamente allo scopo di riuscire a fare con un po' meno fatica tutte le altre cose, gli altri due lavori che nel frattempo stavo facendo, in buona sostanza poter accettare in futuro inviti a Vienna senza dover dire oddio per il giorno dopo esami, ecco, quello è il concetto.
Volevo farle una domanda che mi viene molto dalla mia deformazione professionale. Come è stato detto prima, io sono bibliotecaria, immagino che tu abbia a casa una montagna di libri, una bellissima libreria. Come li metti in ordine?
Ma io da quando avevo 15 anni fino a quando ne avevo 50 ho comprato effettivamente libri in modo compulsivo, ho accumulato migliaia di libri. Io e mia moglie ne comprava altrettanti, alla fine siamo riusciti a comprare una grande casa in cui far stare tutti questi libri, e poi mi tocca dire che ho divorziato e ho lasciato i miei libri in quella casa, e adesso sto in una casa piccolissima con la mia nuova moglie e i libri sono solo i suoi praticamente. Sarebbe prenderti in giro dicendo che i libri ovviamente vanno sistemati per dimensioni e per colore della copertina.
Provokante Antwort geben und sagen, naja, die Bücher können eigentlich nach Farben und nach Größen sortiert.
Ma non è così, non l'ho mai fatto neanche io.
Aber es stimmt wieder nicht, das wäre nur so eine Bemerkung von mir, so eine witzige, also ich habe das so nicht gemacht.
È modo migliore per farmi venire un infarto.
Es ist die beste Art, mir einen Herzinfarkt, in mir einen Herzinfarkt auszulösen.
Ora vorrei venire all'argomento del libro di cui parliamo stasera. In questo libro si raccontano quattro esempi di rivolte, appunto, che sono rivoluzioni che non ce l'hanno fatte. E tutte e quattro assistiamo alla contrapposizione fra popolo minuto e nobili. Diciamo popolo minuto per non dire contadini, perché non erano sempre contadini, tante volte erano artigiani, coloro che non avevano titolo nobiliare, diciamo. Il punto di partenza di queste rivolte, la situazione di partenza è che appunto il popolo minuto accetta, tra virgolette, di essere sfruttato dai nobili, nel senso che accetta di produrre, di mantenerli gratis, fin tanto che i nobili rispettano il loro lato di questo patto. Finché a un certo punto si raggiunge un punto di svolta per cui il popolo minuto smette di accettare questa cosa e si rivolta, si arriva al punto in cui dice basta, questo è troppo.
Sì, fatta soltanto diciamo la premessa che effettivamente su queste quattro rivolte medievali, tre sono rivolte che hanno luogo in un mondo rurale dove il confronto è in effetti tra i nobili che comandano e il popolo nel suo insieme, contadino a maggioranza ma non tutto, come dicevi giustamente. Una, la rivolta dei Ciompi a Firenze, si verifica in un contesto diverso dove al potere non sono i nobili, sono gli imprenditori, sono gli industriali, sono i banchieri, e di fronte a loro non c'è un popolo di contadini ma di operai. Ma detto questo, il parallelo c'è e adesso lo vedremo. Il parallelo sta in questo, che la società medievale e forse la società europea sempre, nel Medioevo e anche dopo, è una società dove ovviamente ci sono disuguaglianza e sfruttamento e povertà e abusi, ma non è una società dove chi comanda, comanda con la forza su un popolo asservito, schiacciato, un popolo di schiavi che è costretto a subire e basta fino a quando non ne può più e allora si ribella. Questa caricatura non c'entra niente con quello che era la società del nostro Medioevo. E direi anzi che non c'è, io non conosco nessuna società di questo tipo, una società dove la disuguaglianza è mantenuta soltanto con la violenza. Non era così neanche, carità, non certo l'Italia fascista, né la Germania nazista, nemmeno l'Unione Sovietica di Stalin. Qualunque società che io come storico abbia avuto occasione di imparare a conoscere si basava anche, se non innanzitutto, su un coinvolgimento, su un'ideologia, su una spiegazione del perché le cose vanno così e del fatto che è bene che vadano così e tutti possono essere contenti se accettano il loro posto in quella società. Allora, nella società medievale, quelli che si preoccupavano di ragionare su come era fatta la loro società e di spiegare che l'aveva voluta Dio e quindi andava bene così, erano ecclesiastici di solito, erano gente colta, erano gente intelligente. E quello che dicevano era: è chiaro che ci sono disuguaglianze nella nostra società, è chiaro. Anche se Dio naturalmente ci considera tutti uguali, noi siamo tutti uguali davanti a Dio, sappiatelo, il vescovo e il contadino davanti a Dio sono uguali, ma su questa terra, perché la società possa funzionare, bisogna che ognuno abbia il suo compito. E quindi Dio ha creato una società in cui ci sono quelli come noi che vi stiamo parlando, quelli che vi insegnano le cose e che pregano per tutti e celebrano i riti, per cui tutti noi siamo una comunità cristiana. E poi ci sono i nobili, i signori, che comandano, certo, con la forza, ma perché loro ci difendono tutti, loro sanno combattere e difendono il paese e mantengono l'ordine. E poi ci siete voi, la grande maggioranza, e lo sappiamo che la vostra vita è dura e faticosa, ma siete indispensabili. Siamo tutti indispensabili ognuno a suo modo e se ognuno accetta il suo ruolo la società funziona e davanti a Dio tutti saranno ricompensati. E allora le rivolte non scoppiano quando la massa sfruttata è troppo sfruttata, decide che non ce la fa più, che non sopporta più, non è questo. Anzi, in realtà le rivolte scoppiano generalmente quando le masse stanno un po' meglio, va detto anche questo. Le rivolte non scoppiano mai, le grandi rivolte che io ho raccontato in questo libro non scoppiano mai negli anni di fame, di carestia. In quegli anni al massimo c'è l'assalto al forno. Ma le grandi rivolte che vogliono cambiare il mondo non scoppiano nei momenti in cui la gente soffre di più. Scoppiano nei momenti in cui la gente, anzi, si è abituata a stare anche un po' meglio e comincia a mettere in dubbio che il mondo debba davvero funzionare come ci hanno sempre raccontato. E allora, per dare un unico esempio e poi chiudo, la prima delle rivolte che racconto, la Jacquerie, la grande rivolta dei contadini francesi del 1358, avviene quando la Francia è nel pieno della guerra dei cent'anni e i nobili francesi che dovrebbero difendere il paese dall'invasione inglese sono stati sconfitti in grandi e disastrose battaglie. Nell'ultima, appena due anni prima, hanno perso in modo così disastroso che il re di Francia è stato catturato e si trova prigioniero a Londra, dove lo trattano benissimo, essendo gente civile, quelli del 300, ma comunque è prigioniero a Londra, e in Francia si sta faticosamente raccogliendo il riscatto per riavere il nostro re. È in quel momento che qualcuno fra i contadini fa due conti e dice appunto: i nobili comandano, non lavorano, noi gli paghiamo le tasse, i diritti feudali, mille cose, ci spacchiamo la schiena a lavorare, ci hanno sempre detto, perché i nobili difendono il regno. Ma dove li difendono il regno? È una diagnosi precisissima. Poi la conclusione a cui arrivano i ribelli può essere un po' semplicistica, del genere: finora ce l'hanno contata bella, ma in realtà i nobili non servono mica a niente, ammazziamoli tutti e il problema sarà risolto.
La prossima domanda riguarda l'importanza dei nomi. Noi sappiamo che le fonti medievali tante volte sono un po' fumose, a volte addirittura contraddittorie, bisogna giocare un po' a fare un puzzle e mettere insieme le fonti di diversi cronisti per riuscire ad avere, insomma, un quadro abbastanza chiaro di quello che è successo. Tranne, per esempio, in questo caso, per quanto riguarda i nomi, come vengono chiamati i rivoltosi. Abbiamo gli Jacques, abbiamo Ciompi, abbiamo i Tuchini, e le fonti concordano. Tanto che noi sappiamo che addirittura i rivoltosi stessi a un certo punto iniziano a chiamarsi con questo nome che all'inizio gli veniva dato dai cronisti, addirittura anche quasi con un tono denigratorio per schernirli. Allora, qual è il significato di questa appropriazione a posteriori? È un tentativo di autolegittimazione, come per esempio il portare le bandiere? Come possiamo interpretarlo?
Provo a spiegare come mai questa cosa a noi storici ci pone problema. Molte di queste rivolte sono caratterizzate dal fatto che i rivoltosi vengono indicati con un nome, un soprannome, un'espressione. Al momento della grande rivolta francese tutti cominciano a chiamare i contadini ribelli gli Jacques, tanto che la rivolta si chiama la Jacquerie. Al momento della rivolta degli operai dell'industria tessile fiorentina tutti cominciano a chiamare Ciompi questi ribelli, tanto che la rivolta è chiamata il tumulto dei Ciompi. Perché ora, se voi leggete la storiografia o i manuali, tendono a dirvi: sì, i ribelli francesi sono chiamati gli Jacques perché Jacques era un soprannome che veniva dato ai contadini. Gli operai ribelli a Firenze sono i Ciompi, nome con cui si indicavano gli operai dell'industria tessile. Se uno va a vedere, non è vero niente. I cronisti fiorentini che raccontano questa cosa, e che in qualche caso non sono cronisti che scrivono anni dopo, ma gente che scrive una lettera a un amico per dirgli: ti racconto cosa sta succedendo nella vostra città, non ci crederai, che parlano quindi al presente, dicono: è scesero in piazza questa gente di popolo minuto che si chiamarono i Ciompi, che furono tutti sottoposti dell'arte della lana, eccetera. In altre parole, queste parole prima non esistevano, vengono inventate al momento della rivolta. Vi faccio un altro esempio che nel libro non c'è. Nell'undicesimo secolo a Milano nasce un movimento di piazza che è forse il primo grande movimento di piazza che coinvolge la popolazione, la gente comune di cui abbiamo notizia nel Medioevo. È un movimento di piazza che ha come scopo di costringere l'arcivescovo di Milano ad accettare la riforma di cui si sta discutendo nella Chiesa in quell'epoca. Nella Chiesa di quell'epoca si sta discutendo di imporre il celibato ai sacerdoti, di smetterla col fatto che i sacerdoti comprano in denaro contante le loro cariche ecclesiastiche. C'è un grande movimento di riforma in tutta Europa. A Milano, a sostegno di questo movimento di riforma, nasce un grande movimento di piazza. E il principale cronista che ci racconta questa cosa dice testualmente: e questi che manifestavano e protestavano, il resto del popolo ironicamente li chiamava patarini. La cosa meravigliosa è che noi non abbiamo la minima idea di cosa vuol dire patarini. Non abbiamo capito cosa c'è da ridere. Lui dice ironicamente, cioè, boh. Però quello che è chiaro è che hanno inventato un nome spregiativo, in questo caso, per quelli che partecipavano a questo movimento di piazza. Faccio ancora un piccolissimo esempio di una cosa che tutti conoscete. Scoppia la Rivoluzione Francese e ci sono i sanculotti. Ma anche la parola sanculotti non era usata per indicare una classe sociale, un ceto. Viene usata in quel momento per indicare quelli che scendono in piazza. E quindi, diciamo, quello che a noi storici ci incuriosisce è l'impressione che qua, nel passato, tra Medioevo ed Età Moderna, quando nasceva un movimento di piazza, un movimento di rivolta, un movimento rivoluzionario, una delle prime cose che succedevano è che si inventava un nome da appiccicare a quelli che partecipavano a questo movimento. Beh, se volete è una sciocchezza, però nessuno ci ha mai ragionato finora su questo. Si dava per scontato che fossero parole che esistevano già, e invece no. E questo evidentemente ci dice qualcosa, insomma, sul contesto in cui questi movimenti... Poi probabilmente è finito tutto con la nascita del Partito Comunista. A partire da quel momento i nemici di qualunque ribelle hanno pensato di dire ah, sono i comunisti, e non c'è stato più bisogno di inventare più.
Queste rivolte di cui si parla in questo libro si concentrano nella seconda metà del 300. E come abbiamo detto prima, non è nel momento di crisi più nera che i rivoltosi, insomma, passano alle armi, ma è quando si ristabilisce un equilibrio esistenziale, che sia finanziario, eccetera, che il popolo comincia a guardare al futuro, e è proprio in questo momento, in questo periodo, che appunto avvengono queste rivolte. Perché cosa cambia nella seconda metà del 300? Perché noi lo conosciamo anche come un secolo di crisi, di profonda crisi.
Il 300 è un secolo di crisi nel senso che intanto è un secolo che si apre su un'Europa sovrappopolata, perché sono secoli che l'Europa medievale cresce, che la popolazione aumenta, e loro per secoli sono riusciti in un modo o nell'altro ad aumentare anche la produzione e a dare da mangiare a tutti. Ma a inizio 300 la sensazione è che siano arrivati al limite, che non abbiano più i mezzi per aumentare ancora la produzione, e quindi cominciano a essere più frequenti gli anni di raccolto cattivo. Gli anni di raccolto cattivo sono semplicemente gli anni in cui il grano disponibile sul mercato è un po' meno del solito, e quindi il pane, anziché costare 5 euro al chilo, costa 10 euro al chilo. E per chi ha 10 figli da nutrire e guadagna 500 euro al mese, le cose cambiano. Poi il 300 è un secolo di crisi perché a un certo punto arriva la peste, naturalmente, no? Arriva la peste e arriva per restare. Dopo la prima grande epidemia di metà secolo ce n'è un'altra, ogni 10-15 anni ne arriva una, anche se meno violente, per carità, però. Poi il 300 è un secolo di grandi guerre, soprattutto guerre che durano molto a lungo. Avete presente una guerra che si chiama la guerra dei 100 anni? Ecco, è quello che intendevo. Questo è crisi perché sono frequenti gli eventi traumatici, tragici, devastanti per le vite private, ma non tutte le conseguenze di questi eventi si traducono in un peggioramento del tenore di vita. Provate a Provate a immaginare cosa succede dopo la grande epidemia di peste. È un'epidemia rovinosa che ha provocato un'enorme quantità di sofferenza. Poi però l'epidemia finì, come ben sappiamo, le epidemie a un certo punto finiscono. E si ricomincia. Pensate in una città industriale come Firenze, che è una città industriale perché ci sono decine di migliaia di operai e operaie che lavorano a domicilio. L'unica differenza con le nostre industrie è che lavorano a casa. Il padrone ha dei fattori che porta il lavoro a casa, la lana che deve essere, partendo dalla lana grezza, deve essere pettinata, lavata, cardata, filata, tessuta e mille altre operazioni. Gli operai fanno tutto questo a casa. Finita l'epidemia che per qualche mese ha fermato tutto, il fattore del padrone comincia a fare il giro delle case degli operai e bussa. E non risponde nessuno. Bussa alla prossima porta, non risponde nessuno, si affaccia alla vicina, sono morti. Poi bussa un'altra porta e lì gli aprono. Dice, congratulazioni, sì, ce siamo cavata. Si ricomincia. Qui c'è il lavoro della settimana. Dice l'operaio, sì, però c'è una cosa nuova, 5 soldi al giorno non mi basta più. Al mio vicino lo pagano 7, quelli della concorrenza. Il fattore torna dal padrone, il padrone si mette le mani nei capelli, c'è la crisi. Vogliono un aumento di stipendio gli operai, vanno dal governo dicendo dovete mettere un tetto ai salari. Ma hai voglia di mettere i tetti. La manodopera è diminuita, non è più pieno di disoccupati. E quello che vale in una grande città industriale vale nelle campagne dove i mietitori che vengono assunti a giornata, non c'è più la fila dei disoccupati, i salari salgono. Quello che è comune a tutte queste quattro rivolte che hanno luogo nel giro di 30 anni, il Medioevo dura 1000 anni, di rivolte popolari ce ne sono, di rivolte in movimento, ma in realtà una concentrazione simile di grandi rivolte che a volte spazzano un intero regno, come in Inghilterra, una concentrazione simile non c'è mai. In quei 30 anni scoppiano queste rivolte e l'unica cosa che accomuna quell'epoca è che gli operai, i braccianti, i poveri mangiano meglio, mangiano più carne, bevono più vino, si vestono un po' meglio e evidentemente hanno anche più tempo e più possibilità per mettersi a ragionare su come va il mondo. E vi racconto ancora questo per chiudere su questa domanda. Domenica scorsa ho presentato questo libro al Centro Sociale Leoncavallo a Milano, dove sono stato intervistato da un gruppo di ragazzi affuertissimi, di cui qualcuno laureato in filosofia della storia e tutti molto preparati in, come dire, dal punto di vista marxista, i quali una delle prime cose che mi hanno detto, e sa che è interessante questa cosa, ma ci colpisce perché una delle cose che nella storiografia marxista, ma neanche nella storiografia, anche della politica marxista, no? Uno slogan classico era il proletario è colui che non ha niente da perdere se non le sue catene, no? Ecco. E lì abbiamo dovuto convenire che questa cosa qua è diversa. Questa cosa qua è diversa, qui quelli che si ribellano sono gente che per la prima volta ha qualcosa da perdere. E tuttavia questo, anziché farti dire, vabbè, me ne sto buono, bravo, zitto, in quel momento ha scatenato invece la voglia di cambiare il mondo.
Grazie mille. Prima ha nominato un fattore comune a diverse società, e cioè che le disuguaglianze non vengono mantenute esclusivamente o insomma, attraverso la forza, ma vengono mantenute attraverso un'ideologia che viene insegnata alle classi più svantaggiate e tramite la quale queste accettano di fatto la situazione. E secondo lei, oltre all'applicazione nella storia di questa considerazione, si potrebbe applicare questa considerazione anche alle società contemporanee, diciamo l'Italia contemporanea? E nel caso quale sarebbe l'ideologia?
Può darsi che la parola ideologia in realtà sia perfino riduttiva in questo senso, perché quello che io volevo dire non era semplicemente che le classi dirigenti inventano dolosamente una giustificazione delle disuguaglianze e dello sfruttamento e la infliggono al resto della popolazione ridacchiando fra sé. No, ecco, noi sappiamo benissimo che non è vero niente, ma questo ci serve. Io penso a qualcosa di leggermente diverso. Io penso che sia nella nostra natura umana aver bisogno di pensare che il mondo in cui viviamo ha un qualche senso. E meno lo troviamo questo senso, più siamo infelici. Ci sono epoche che ne trovano molto, altre che fanno fatica a trovarlo, d'accordo? Ma il bisogno di pensare, non voglio qui, come dire, filosofare in modo vacuo sul fatto che ognuno di noi ogni tanto si chiede cosa ci stiamo a fare su questa terra, perché viviamo, ma in generale proprio l'organizzazione della società, abbiamo bisogno di pensare che abbia un qualche senso.
Sì.
Quindi in realtà penso a sistemi di pensiero, a visioni del mondo che anche le classi dirigenti condividono, di cui sono convinte, tanto più facilmente in quanto è pure comodo per loro, perché giustifica il mondo in cui loro sono le classi dirigenti. Ma non è una cosa pensata cinicamente a tavolino, questo cercavo di dire, no? Dopodiché storicamente dappertutto li troviamo. Da quando esistono i grandi monoteismi, la giustificazione sta in quello, è la volontà di Dio. C'è un progetto, c'è un piano, c'è qualcuno che ci guarda, c'è qualcuno che ci ha dato le istruzioni, abbiamo il libro che dobbiamo seguire e saremo ricompensati per questo. E tutto questo ha un senso comunque. Altre epoche dove il fattore religioso non conta tanto quanto nelle civiltà monoteiste, possono avere, che ne so, l'ideologia dell'impero. Noi siamo l'impero romano, cioè la cosa più sublime che l'umanità abbia mai creato, destinata a governare il mondo e a durare per sempre. E gli imperi, noi siamo l'impero britannico, quelli erano anche cristiani per questo. Però noi siamo l'impero britannico, incarniamo la civiltà e la portiamo agli altri popoli, alle civiltà inferiori. E allora oggi noi siamo la democrazia, per esempio, no? Ecco, e si potrebbe continuare. La nostra società si tiene in piedi anche e come dire, riscuote una qualche misura di consenso nella misura in cui è possibile dire alla gente la società in cui voi vivete è migliore delle altre per questo e quel motivo. E quindi è degna che ci si sacrifichi. 150 anni fa era la patria. Oggi in Europa occidentale non ci crede più nessuno, in Europa orientale sì, ma in Europa occidentale non tanto, credo. Sono tanti i modi, come vedete, e credo che il nostro presente non sia in nessun modo al di fuori di questa logica, che è una logica dell'esistenza umana, secondo me.